Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
C'è un giglio viola tra i rottami del Grande Torino. Una spilletta al bavero di una giacca. Un segnale inequivocabile. Una semplice ma intensa prova d'amore che è diventata anch'essa leggenda. Qualunque idea si possa avere del concetto di gemellaggio tra tifoserie, quel che è certo è che tra Torino e Fiorentina esista un filo sottile, talvolta anche controverso, probabilmente meno intenso rispetto a un tempo, ma credo in fondo inscindibile nella sua essenza, che ormai da decenni guida un cammino condiviso tra i due club. Alla base di questo percorso ci sono accordi tra tifoserie organizzate, scambi di favori e di protezione risalenti al finale degli anni 60, senz'altro anche una comune rivalità, anche in questo caso un concetto dalle variegate sfaccettature del quale potremmo discutere per ore ed ore, nei confronti della Juventus. Talvolta si trascura però uno degli elementi più iconici, a mio parere più intensi, di questa corrispondenza che lega i colori granata a quelli viola, la cui rappresentazione materiale sta proprio in quel giglio, in quella spilletta, oggi orgogliosamente custodita al Museo del Calcio di Coverciano, a Firenze appunto, appartenuta a Romeo Menti, ineguagliabile alla destra del Grande Torino, indossata anche in occasione di quella sciagurata trasferta a Lisbona, e con lui, al bavero della giacca, ritrovata tra i resti dell'aeromobile G212 sul terrapieno della Basilica di Superga il 4 maggio del 1949. Un dettaglio, quello della spilla, che rese più intuitivo il riconoscimento di ciò che restava di quel magnifico giocatore che Torino e Firenze avevano condiviso, facilitando Vittorio Pozzo, il grande protagonista dell'episodio 3 di questo podcast, il compito di assegnare un nome a quei poveri resti. Questo episodio parte proprio da lui, da Romeo Menti, per tutti Meo, che nell'epica del Grande Torino ricopre un altro ruolo iconico, quello dell'aver segnato l'ultimo gol, dell'aver gonfiato per l'ultima volta la rete dell'Estadio Nacional di Lisbona, su calcio di rigore, peraltro in una sconfitta per 4-3 in un amichevole il cui risultato non contava certamente nulla, prima di imbarcarsi sul volo di ritorno, anzi sui voli di ritorno, perché i Granata faranno scalo a Barcellona, in direzione Torino. Dai piedi di Menti, dai suoi polmoni, da quel suo cuore metà viola, metà granata, passano molte delle fortune del Grande Torino, e non è certamente un caso se proprio nel momento del suo arrivo, uno dei grandi colpi di una campagna acquisti sontuosa, parleremo di una squadra diversa, con un'ambizione molto chiara, quella di lasciarsi alle spalle qualsiasi altro club. Ripartiamo da qui, da quel giovanotto silenzioso ma decisivo e da quell'estate del 41 che cambierà irreversibilmente volto la squadra granata, con l'episodio 10 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore, e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del Grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Se nell'estate del 1940, eccezione fatta per i rientri di Oberdan Ussello e Raffallone, il Torino era rimasto pressoché immutato, l'estate del 41 partirà da presupposti completamente diversi, con Ferruccio Novo intenzionato a dare alla sua squadra un altro passo, nuove energie, un'iniezione di qualità per poter fare il salto. Come abbiamo visto insieme più volte, Novo è uno che di calcio se ne intende, come uno che ha occhio nello scoprire i talenti e nell'immaginare come questi possano combinarsi gli uni con gli altri nella costruzione di un mosaico perfetto, come vedremo anche quando affronteremo il suo ruolo in federazione e con la nazionale azzurra. Non è insomma un presidente come lo intendiamo oggi, uno da scrivania, anche se uno dei punti di forza sarà proprio la capacità di delega e la fiducia illimitata nei suoi collaboratori più stretti, e lo abbiamo visto bene nell'episodio 4. Tra questi collaboratori troviamo le figure più variegate, e spessissimo sono proprio i suoi giocatori a trasformarsi in consiglieri, a riprova sia della coesione della società, sia di un legame profondo, quasi un vincolo morale che il Torino di allora era capace di instaurare con chi ne avesse vestito la maglia. Non è un caso se nel nostro racconto ricorrono spesso nomi come quelli di Antonio Ianni, di Mario Sperone, di Ober Danussello o di Giacinto Elena, solo per citarne alcuni. Nonostante di loro si parli molto poco e i loro nomi raramente vengano accostati a quelli degli invincibili, anche a loro va il grande merito di aver contribuito alla costruzione dell'esperienza del grande Torino e di averne portato avanti nei limiti del possibile l'esperienza e l'eredità tecnica e morale. È proprio Giacinto Elena uno dei protagonisti meno celebrati eppure più importanti di quell'estate del 1941. Come abbiamo visto nell'episodio precedente, quel Balloon Boy che costituiva dal 35 al 38 un pezzo importante del famoso centrocampo granata delle 6L, non ha trovato grande fortuna nella sua stagione al Milan nel 38-39, ma è riuscito ad affermarsi invece alla Fiorentina, dove si è trasferito proprio nel 1939. Dopo due stagioni da titolare nei viola, nel pieno della sua maturità calcistica, a quasi 27 anni Elena viene giudicato da Ferruccio Novo pronto per tornare a casa, nel suo Torino, e Cinto, come tutti lo chiamano, risponde alla chiamata del presidente Granata a dir poco con entusiasmo. Quella di Novo non è una scelta puramente tecnica, ma anche una scelta strategica, che ricalca quanto avvenuto l'estate precedente proprio con Ussello, il ritorno in rosa di un giocatore di qualità, sì, ma soprattutto di un uomo che conosce l'ambiente, il valore di quella maglia granata e che potrà diventare un punto di riferimento per i nuovi arrivi, che quell'estate, lo vedremo, saranno non pochi e decisamente eterogenei. Elena, del resto, è uno che già da calciatore ha il fiuto del talent scout, come confermerà ampiamente nella sua carriera da osservatore per il Torino. Qualche anno dopo sarà proprio lui a segnalare un attaccante 17enne del Renate, quel Paolo Pulici che ha aperto il nostro episodio precedente, ma anche una mezzala 15enne del Junior Ancona, Renato Zaccarelli, che del toro dell'unico scudetto post-Superga del 76 diventerà anima e cuore e che in Granata giocherà praticamente tutta la sua splendida carriera. Non solo, negli ultimi anni della sua vita Elena porterà in dote al Torino anche nomi come Diego Fuser, centrocampista cresciuto in Granata e venduto 21enne al Milan per 7 miliardi di lire nel 1989, o Dino Baggio, altro centrocampista venduto a 20 anni alla Juventus per quasi 10 miliardi di lire nel 1991. 50 anni prima però, in quell'estate del 1941, il nome che Giacinto Elena si porta letteralmente in dote da Firenze, suggerendone caldamente l'acquisto a Ferruccio Novo, è quello di Romeo Menti, l'ala destra con la quale abbiamo aperto questo episodio, un giocatore che in sole tre stagioni aveva fatto innamorare Firenze, sentimento peraltro pienamente ricambiato. Romeo Menti è nato a Vicenza il 5 settembre del 1919 ed è il più piccolo di 7 figli, di cui 5 maschi, tre dei quali diventeranno calciatori, tutti cresciuti nelle giovanili del Vicenza. Il più grande, Mario, non avrà una carriera memorabile, lascerà presto il calcio, mentre il secondo, Umberto, negli anni 30 si metterà bene in mostra con la maglia biancorossa, meritandosi nel 35 la chiamata della Juventus, per poi tornare alla base nel 37 e giocare ancora nel Milan, nel Napoli e nel Padova. Romeo è l'ultimo in ordine cronologico a calcare i campi di gioco, ma è chiaro a tutti come sarebbe diventato il più forte dei tre. Gioca all'ala destra e cresce ovviamente nel vivaio vicentino, ma le giovanili gli stanno strette, strettissime, tanto che esordisce in prima squadra in Serie C a 16 anni appena compiuti e gioca due stagioni coi grandi, avvicinando i suoi alla promozione in B con 21 reti segnate nella sua seconda stagione, diventando un oggetto pregiato per gli osservatori. Non ha neanche 18 anni Meo, come lo chiameranno tutti a Firenze, quando arriva la chiamata della Fiorentina, allora in Serie B, acquistato per 68.000 lire, cifra niente male per l'epoca, soprattutto parlando di categorie apparentemente inferiori. A credere in lui è il marchese Luigi Ridolfi Vai da Verrazzano, ambizioso fondatore e presidente della Fiorentina, uomo vicinissimo al regime fascista, che in quegli anni sta programmando la costruzione di una squadra forte e ambiziosa che deve immediatamente tornare in Serie A. È a Firenze che scatta quel grande amore che dicevamo, quando quel giovane silenzioso trascina i viola alla promozione a suon di prestazioni d'autore e reti pesanti, ben 17, con la Fiorentina che chiude il campionato cadetto davanti a tutti. Nel 39, Menti è pronto alla sua prima stagione nella massima serie, e per i viola sarà un anno bizzarro. Dal mercato arriverà proprio Giacinto Elena, il Ballon Boy Granata che nel frattempo si era trasferito al Milan, e sarà proprio lui, con le sue 24 presenze, il giocatore più impiegato in quell'anno, mentre Menti si distinguerà ancora una volta per il suo contributo in zona offensiva, 9 reti, miglior marcatore della squadra. Parlavo di una stagione bizzarra perché nonostante in campionato la squadra lottasse per non retrocedere, salvandosi soltanto per la differenza reti, nel 39-40, come avevamo accennato anche nel precedente episodio, la Fiorentina si metterà in bacheca il primo titolo della propria storia, la Coppa Italia, conquistata con una cavalcata travolgente, eliminando Milan, Lazio, Juventus e infine Genoa nella finalissima, anche grazie al contributo di quella giovane ala destra giunta da Vicenza. Mentre trascina i viola a Firenze, Meo conosce la moglie Giovanna e crea dei legami decisamente profondi con la città, acquisendo addirittura un forte accento toscano, diventando insomma un fiorentino doc, pronto a detta di tutti a una lunga e proficua carriera in viola. Quella del 40-41 sarà del resto la stagione della sua consacrazione. La Fiorentina è una squadra giovane e brillante, arricchita da un altro gioiello, coetaneo di Menti, che il marchese Ridolfi acquista dalla Triestina, la mezzala Ferruccio Valcareggi. Con Meo l'intesa va alla grande, e in una squadra che chiuderà terza in classifica in Serie A quella stagione, quel taciturno vicentino, ormai soprannominato da tutti il cannoniere silenzioso, segna ben 17 reti, suo miglior score in Serie A, eguagliando quanto fatto due stagioni prima in B. Insomma, Menti è un talento vero, e dalle parti di Torino non stanno a guardare. Giacinto Elena, che vuole tornare quanto prima a giocare in Granata, lo segnala Ferruccio Novo, che lo fa osservare nel corso della stagione, facendosi inviare dai suoi scout dei report inequivocabili, che parlano di un'ala dalle capacità tecniche rare, che calcia con entrambi i piedi, veloce, preciso, abile nei cross e nei calci piazzati. In altre parole, un giocatore perfetto per le esigenze del Torino. Menti entra dunque in tutto e per tutto nella trattativa per il ritorno in Granata di Elena, ma se con la società viola l'accordo si trova facilmente, è il giocatore a dover essere in un certo senso convinto. Non che avesse dubbi sul progetto del Torino, anzi, in quell'estate sarebbero circolate molte voci su quelli che erano evidentemente gli ambiziosi piani di Ferruccio Novo, ma Menti a Firenze si sentiva veramente a casa, e chi l'ha conosciuto parla di un addio sofferto, una scelta decisamente più professionale che sentimentale, tanto che la futura moglie Giovanna, che avrebbe sposato nel 1942, resterà a Firenze, ed è proprio a Firenze che nasceranno i due figli, Titti e Cristiano. Menti diventa dunque una sorta di pendolare del pallone, pronto a tornare a casa a Firenze, nonostante le centinaia di chilometri di distanza, più o meno tutti i lunedì dopo la partita della domenica. Nel 1941 arriva al Philadelphia con la sua inseparabile spilletta viola, quella che il 4 maggio 1949 porterà ancora con sé sul bavero della giacca, segnale di un legame profondo con Firenze, un affetto per la maglia viola mai interrotto e che anzi tornerà materialmente a farsi sentire proprio negli anni più intensi della guerra, come scopriremo nei prossimi episodi. A ingolosire Menti quell'estate è anche la prospettiva del dirimpettaio che Novo gli proporrà sull'ala sinistra, e qui veniamo a un'altra figura chiave del nostro racconto. Parliamo di Pietro Ferraris, anche noto come Ferraris II, per distinguerlo dall'omonimo Mario, quel Ferraris I che era stato una bandiera della Pro Vercelli dal 26 al 34. Pietro Ferraris è del 1912, viene anch'egli da Vercelli, che all'epoca è una fucina di talenti, e inizia la sua carriera nei Leoni, come vengono chiamati i vercellesi per via del loro simbolo, il famoso Leone Eusebio, nel 1926. Quando è poco più che un ragazzino, esordendo in prima squadra a 17 anni nel 29, accanto a campioni affermati come il leggendario attaccante Silvio Piola, un nome che vi suggerirei di tenere in mente perché tornerà nel nostro racconto, o il centrocampista Teobaldo De Petrini, che legherà più o meno tutta la sua carriera alla Juventus, prima di accasarsi per un'ultima stagione proprio in quel Torino che sarà costretto a leccarsi le ferite dopo Superga, nella stagione 49-50. Ferraris si forma calcisticamente con la bianca casacca, quella della Proma, a 20 anni nel 1932 è protagonista di un trasferimento a cifre clamorose per l'epoca, passando per 200.000 lire a Napoli, dove trova come compagno di squadra Gino Rossetti, il terminale offensivo del famoso trio Granata delle Meraviglie, quello dello scudetto revocato del 27 e di quello legittimamente assegnato nel 28, di cui vi ho raccontato nell'episodio 2 di questo podcast. Rossetti è chiaramente a fine carriera, mentre per Ferraris, che in azzurro avrà un rendimento piuttosto deludente, il futuro è tutto da scrivere, ma il ragazzo deve ancora formarsi completamente, cosa che gli riuscirà soltanto dal 1936 a 24 anni, quando arriva per lui la chiamata dell'Inter del fuoriclasse Giuseppe Meazza, dove andrà a vincere lo scudetto nel 1938, la Coppa Italia nel 1939 e ancora lo scudetto nel 1940, meritandosi anche la chiamata di Vittorio Pozzo proprio per i mondiali del 38, quelli vinti dagli azzurri, segnando il gol che ha aperto le marcature negli ottavi di finale contro la Norvegia. In quell'estate del 41, quell'attaccante vercellese, noto per i suoi modi da gentiluomo, molto schivo, riservato fino all'eccesso, ha da poco compiuto 29 anni e sembra, a detta di molti, al crepuscolo della propria carriera, nonostante 30 presenze e 9 reti messe a segno nella stagione appena conclusa con l'Inter. A quel punto sono i dirigenti milanesi a proporre l'ingaggio a Ferruccio Novo in uno scambio con Oliviero Mascheroni, di 2 anni più giovane, che in Granata aveva giocato quell'unica stagione da poco conclusa, segnando anche egli 9 reti. Novo fiuta l'affare e si può dire che sia stata un'intuizione decisamente azzeccata se si pensa che nel 41 Ferraris arriverà in Granata portando proprio quell'esperienza di cui la squadra aveva bisogno e prendendosi di fatto un posto fondamentale nello scacchiere tattico del Torino, vincendo altri 4 scudetti e un'altra Coppa Italia, restando in Granata fino al 1948 per un totale di 178 partite condite da 58 gol. Al di là delle reti, peraltro, la specialità di casa Ferraris sono senza dubbio i cross, quelli di cui usufruiranno soprattutto i futuri compagni come Grezar, Gabetto, Loic e Mazzola, che scopriremo approfonditamente nei prossimi episodi. Quel che possiamo anticipare però è che sarà proprio l'età, quei 36 anni già compiuti al momento dell'addio al Torino, prima di chiudere la propria carriera al Novara, a salvare letteralmente Ferraris, portandolo a salutare la squadra nel 1948, pochi mesi prima di Superga. Ovviamente si può dire sia stata una fortuna per lui, ritiratosi in tutto e per tutto dal mondo del calcio nel 1950 e scomparso a 79 anni nel 1991, ma da un certo punto di vista il suo addio al Torino è stato anche il fattore che spesso, a distanza di anni, ci porta, probabilmente ingiustamente, a trascurare un po' il suo nome quando si ricordano gli invincibili. Eppure il suo è stato un contributo fondamentale, anzi uno dei fattori decisivi in quell'estate del 41, uno di quelli che ha cambiato il volto alla squadra anche in termini di mentalità vincente, complici i successi già ottenuti con l'Inter e con la Nazionale, la tranquillità, l'affidabilità trasmessa a un gruppo giovane e in fase di costruzione. Parlo di costruzione del gruppo perché di lavoro da fare Ferruccio Novo, dopo l'ingaggio di Elena, Menti e Ferraris, ne avrà ancora parecchio. Il presidente Granata ha un'ambizione smisurata, lo avrete capito, e la stagione da poco conclusa gli ha lasciato davvero l'amaro in bocca, la grande consapevolezza di dover svecchiare la rosa, ma anche e soprattutto di dover innestare qualità per farle fare il salto. Ripartiremo proprio da qui, da quei tasselli fondamentali per completare un'importante campagna acquisti e per costruire un Torino sempre più grande. Li scopriremo insieme nel prossimo episodio di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli invincibili.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.